Oggi voglio trattare il terzo punto, no? Sarebbe la questione della potenza del regno. Però prima vorrei come concludere unendo le due questioni, quello del tempo e quello della dimora, per lasciarvi come un'immagine di riferimento, che di per sé è un'immagine molto, come dire, molto sintetica, no? Però vi può ricordare tante cose nel tempo. Allora, c'è una espressione nel libro del Deuteronomio, che adesso vi leggo. Siamo al capitolo 4 e Mosè sta ricordando al popolo che hanno goduto di una grande rivelazione al Sinai. Tra parentesi, quando Mosè parla, quelli che ascoltano non hanno visto niente del Sinai, perché sono soltanto i figli di quelli che sono usciti dall'Egitto. Ma Mosè parla come se loro avessero visto, che sarebbe poi il mistero della fede anche per noi, no? Noi leggiamo le scritture rispetto all'esperienza fatta, ma noi non l'abbiamo fatta. Però la potenza di quelle esperienze passa anche a noi. Allora, in questo capitolo 4, credo che sia il primo grande discorso che compone il libro del Deuteronomio, sono quattro discorsi che Mosè tiene al popolo, e questo è il primo discorso. Allora, dal versetto 9 in poi, dice: ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Ripeto, loro non hanno visto niente. Ma Mosè parla destinatari diretti di quell'esperienza. Poi un pochino più avanti dice: voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte. Il monte ardeva con il fuoco che si innalzava fino alla sommità del cielo, tra tenebre, nuvole e oscurità. Il Signore vi parlò dal fuoco. Questa espressione, che è così tradotta, no, nella nostra Bibbia, nella tradizione ebraica, in particolare quella cassidica, io sono innamorato dei detti dei cassidi, dei cassidim. E ho trovato un detto molto molto bello, e che vi leggo. Ora, tra i cassidim è riportato questo detto. Rabbi Hanok interpretava così le parole della scrittura: il monte era tutto un fuoco che si innalzava fino al cuore del cielo. E spiega: il fuoco del Sinai arse dentro agli uomini fino a che fece loro un cuore di cielo. Questa immagine è l'immagine che vorrei lasciare a commento della questione della dimora. Quando si parla di dimora, che Dio rimane in noi, si allude a questo fuoco del Sinai, a questo fuoco da cui ci parla il Signore. L'espressione tradizionale, noi non abbiamo tanto questa, il cuore di cielo, noi abbiamo più l'espressione il cielo nel cuore. Ora, questa espressione cielo nel cuore si trova in un autore che secondo me voi non avete mai neanche sentito parlare, Giovanni Carpazio, del VII-VIII secolo, in cui, in una sua riflessione, dice, e sta parlando del mistero della preghiera che avviene nel cuore. Allora dice: c'è bisogno di molta lotta e tempo solo per poter trovare lo stato d'animo libero da turbamenti, quel cielo all'interno del cuore dove abita il Cristo. Come dice l'Apostolo, non riconoscete che Gesù Cristo abita in voi? E la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 3. Questa espressione, il cielo nel cuore, che è caratteristico di questo testo, che poi viene ripreso anche da altri autori, ma nella tradizione si impone un'altra espressione che è di Isacco Siro, potentissima. E noi non siamo più abituati a tenere conto delle cose in questa dimensione. Ed è per questo che noi dividiamo sempre le cose di Dio e le cose nostre e poi cerchiamo di unirle invece di vedere uno nell'altro. Sforzati di entrare nel tesoro del tuo cuore e vedrai il tesoro del cielo. L'uno e l'altro sono la medesima cosa. Entrando nell'uno, tu contempli ambedue. È quello che anche ieri, no, qualche volta accennavo, cioè quando il cuore si apre al mistero di Dio, contemporaneamente si apre al mistero dell'umanità. Non sono due cose. È un po' come, per esempio, noi diciamo questo mondo è l'altro mondo, no? Il mondo di qua giù è il mondo di lassù, oppure l'aldilà, non so, no? Noi immaginiamo che siano due mondi, questo e l'altro, ma sono solo due aspetti del il mondo, è uno solo, non sono due, è uno solo, uno va letto nell'altro. E quello che noi non riusciamo mai a fare con le scritture è proprio questo entrare nel mistero di Dio che ha creato il mondo perché lo possa godere. Allora, questo essere una cosa nell'altra è esattamente tutto il mistero del il regno di Dio è dentro di voi. Non è che voglio, è solo per lasciarvi l'immagine, un'immagine di riferimento. Invece l'altro corollario, diciamo, l'altro effetto che segue da questa impostazione è una specie di conseguenza rispetto alla visione del tempo. Parecchie volte, no, mi è venuto da riflettere su come noi vediamo il tempo e come lo vede Dio. Sembra che Dio e l'uomo abbiano una concezione del tempo sfasata. Vi faccio degli esempi. Dio costruisce il futuro, sul futuro. L'uomo è ancorato al passato. Pensate per esempio a tutta l'analisi, non tanto psicologica, ma psicanalitica. È sempre un tornare indietro, sempre un tornare a delle possibili ragioni. Ma questo suppone che il tempo sia lineare. Io torno indietro fino ad arrivare a quello che ritengo la causa, scopro la causa e poi ricostruisco. Niente di più falso, perché l'uomo non è situato sulla linearità del tempo, ma sulla circolarità. Noi non abbiamo nessun ricordo che è fisso. Ogni ricordo entra in circolo, per cui alla fine tu non sai ciò che viene prima e ciò che viene dopo. La psicologia però lavora così. Tra l'altro questo è uno, diciamo, non posso neanche dire critica, comunque sarebbe una delle annotazioni che farei valere quando si dà alla psicologia, come dire, come la, cioè si mette in mano la psicologia la soluzione dei problemi del cuore dell'uomo. Anche qui niente di più falso, niente di più illusorio. perché è la dimensione spirituale che contempla la psicologia. Guai però se lo spirito rinnega la psicologia, ma è lo spirito che ingloba, non è la psicologia che ingloba lo spirito. Allora, uno delle annotazioni che rendono la verità di questa cosa è proprio la concezione del tempo. La psicologia ragiona sul tempo al passato, invece la vita spirituale sul tempo al futuro, verso il futuro. Perdonate se insisto su questo, perché è proprio qualcosa che, non so, non ci è connaturale. Per esempio, pensate alle antiche concezioni del tempo cicliche. Non so, pensate al drago cinese, il tempo che mangia tutto, ma tutto ritorna. Pensate alle concezioni delle età, le varie età del mondo, no? Alla fine poi tutto si ricomincia, cioè è ciclico, è il senso che il tempo non ha inizio e non ha fine. Invece la dimensione ebraica, poi quella cristiana, prospetta il tempo in evoluzione, no? Ma è il futuro che attira il passato, non viceversa. Nelle concezioni antiche l'età dell'oro è sempre messa al passato, perché la constatazione del dramma tu la vedi nel presente. Allora pensi che l'età dell'oro, tutto quello che noi sogniamo, è al passato. Nel cristianesimo invece l'età dell'oro è al futuro, il paradiso è davanti, però non è un davanti sulla linea temporale, è un davanti perché è dentro il tempo, cioè è l'invisibile che regge il visibile, è l'eterno che sta nel tempo. Ecco, questa concezione è tipicamente spirituale, ma noi non siamo abituati, ed è per questo che quando noi abbiamo un'offesa, prima di attraversarla, è una questione del tempo. Allora, io adesso sono stato offeso, domani mi ricordo. Io non lavoro sul domani che ingloba il mio ieri. Lavoro sul fatto che il domani non deve essere impedito dal mio passato. Ma questo impedimento comunque c'è. Quindi se non resta inglobato, noi non lo sogniamo. E infatti non è che lo sogniamo. Per esempio, un'altra cosa. Per Dio vale la promessa. Realtà che custodisce il futuro, mentre per l'uomo vale l'assicurazione che segnala la paura del futuro e la ferita del passato. Pensate per esempio non tanto ai ragazzi che non pensano così, ma alle ragazze, quando se pensano all'amore, la domanda di fondo, anche se non è espressa, io che accompagno molta gente al matrimonio, come faccio a essere sicuro che mi vuol bene? Questa domanda non ha risposta, perché procede dal passato. Cioè è tale il timore di essere ingannati che io non mi apro al futuro, non mi apro alla promessa. Ma è la promessa la cifra della vita, non l'assicurazione. Non esiste un amore sicuro. Se l'amore fosse sicuro, non sarebbe amore. Non è che noi non capiamo queste cose, ma facciamo fatica a viverle. Un'altra cosa ancora. Per Dio vale il principio di alleanza che precede il passato e lo ingloba, mentre per l'uomo vale il principio del sospetto, la paura del proprio passato e la diffidenza verso il futuro. Ora, tutti noi sappiamo che nessuno è innocente. Quindi quando tu vuoi una cosa, tu automaticamente senti che e non è che mi si deve. Ma questo fa sì che noi non crediamo alla vita. Cioè non siamo dentro un'alleanza che viene prima sia dei nostri peccati sia delle nostre virtù. Ecco, il tempo invece in Dio, il tempo della grazia, precede sempre il tempo del peccato. E non è che la grazia interviene ad aggiustare quello che è l'uomo, come dire, rovina. No, è che è così fedele alla sua grazia che l'uomo, basta che creda a questa grazia, troverà modo di, come dire, di ricostruire, no? Di credere di nuovo al futuro, di fidarsi del futuro. Ecco, tutta questa concezione del tempo è molto importante, come dire, alla comprensione di questo regno di Dio dentro di voi. Allora, da una parte non ha niente a che fare con la psicologia questo, perché sono caratteristiche di fondo diverse, ma ricordate che l'uno ingloba l'altro, non viceversa. Se volete una giustificazione teologica, diciamo, proprio di sostegno, allora pensate che è Dio che si fa uomo, non è l'uomo che si fa Dio. Il movimento, quando nella lettera, la prima lettera di Giovanni, Dio è amore, è Dio per primo ama, quel per primo è Dio precede il nostro passato. La sua grazia viene sempre prima e ingloba, non è che aggiusta. Difatti, anche qui, quando il peccato è perdonato, non è che dice, avevo una macchia, me l'ha tolta e sono come prima, il vestito è pulito come prima. Non è mai così. Non si tratta, come dire, di far scomparire il peccato, si tratta di ridare una vivacità nuova all'essere. Quindi non si tratta di sistemare qualcosa. Anzi, gli antichi dicono, guai se voi dimenticate di essere peccatori. Ma non nel senso, come dire, sai, quando uno, io sono così, no? Uno si dà sempre la zappa sui piedi, che è cretino questo. È quello invece di ricordare i peccati, proprio perché il cuore si apre al fatto che, ma l'amore viene prima di questi peccati. L'amore è così grande che non solo tiene conto dei tuoi peccati, ma ne tiene conto nel senso che ti fa scoprire che nel tuo peccato ci sono nascoste le energie della tua umanità che tu hai dimenticato. E quando Dio manifesta a te il suo bene, fa sì che quelle energie tornino vivaci. Per questo che, non so, ci sembra, però adesso mi allontano dal mio tema, è una cosa che mi porta lontano, perché è qualcosa che noi non vediamo mai. Faccio un esempio. Allora, è inutile dire, no, poverino la mia sorella, no, ha fatto così, ma forse intendeva, no, se ha fatto una cosa cattiva, ha fatto una cosa cattiva, punto. La domanda è, perché Dio mi fa vedere la cosa cattiva che la mia sorella fa? A questa domanda qual è la risposta? Non è in gioco di stemperare il male. Se voi stemperate il male, togliete la dignità alle persone. Ma voi non potete condannare la persona al male che fa. Se no, giudicate la persona quanto alla sua azione. Ma domani lei può fare un'azione eroica che oltrepassa continuamente. Allora, anche questo è tipico della tradizione ebraica, no? Per due motivi. Il Signore vi fa vedere il male, diciamo il peccato, no? Dei vostri fratelli. Dico sorelle perché ho davanti delle donne, ma sono abituato a dire fratelli, no? Primo, se tu vedi il male del tuo fratello, ricorda che la radice di quel male la possiedi anche tu. Non è la stessa cosa, ma in modo che tu possa riconoscere che anche in te il male c'è. E Dio te lo fa vedere perché tu possa chiedere perdono. Quindi quando tu vedi il male di un tuo fratello è perché tu possa pentirti del tuo male. Secondo, e questo rivela proprio la sanità di fondo della visione spirituale, non è mai una visione, non so, edulcorata, io chiamerei quasi fessa. È che quando Dio ti fa vedere il male del tuo fratello, vuol dire che tu devi imparare ad amare il tuo fratello esattamente com'è. Se no il tuo amore è un velo che va sopra, non tiene assolutamente conto della dignità di quella persona e non aiuterà quella persona a riscattarsi. Allora, il male è visto perché tu possa amare il tuo prossimo in tutta concretezza. Noi praticamente mai pensiamo a queste due cose, ma sono le due cose che si innestano in questa questione del tempo. Il tempo, secondo una visione completamente nuova, che poi nuova è quella di Dio, è quella di tutte le scritture, quella del Vangelo. Ecco, ho voluto un po' insistere su questi effetti, no? Della percezione della dimora, quindi della presenza con la P maiuscola nel nostro cuore come nel cielo, proprio per questi effetti. Allora, se questo è vero, ne deriva quello che noi chiamiamo, o meno io ho indicato come la terza questione, quella della potenza. Quando si parla del regno dei cieli che è dentro di noi, che ci fa vivere il tempo in una dimensione completamente diversa dalla nostra psicologia normale, di che potenza si tratta? Come si intende questa potenza? E qui, ecco, sarebbe interessante seguire varie piste. Io ne ho indicate qualcuna, ma se voi riflettete ne troverete altre. Allora, il primo riferimento è quello che normalmente noi deduciamo dalle famose parabole del regno di Gesù, che sono raccontate nel capitolo 13 di Matteo, dove si parla, la prima parabola, no, è il seminatore, no? Il seme non è soltanto la parola, è il verbo fatto carne. La parola che noi ascoltiamo è l'espressione, diciamo così, della incarnazione del verbo. Per cui accogliere la parola e farla crescere come seme del nostro cuore significa far crescere la nostra umanità come l'umanità di Gesù. Questo movimento, no? È caratteristico perché il seme rispetto al terreno è una cosa piccolissima. Pensate al seme, all'esempio, no? Il seme di senape. Se voi prendete il seme di senape e le mettete sulla mano, poi girate il palmo della mano, non cadono, eh? Cioè l'energia elettrostatica la tiene, tanto è leggero. Però l'esempio che usa Gesù non è tanto sulla piccolezza, ma benché sia così piccolo, è così potente. Quel potente è la potenza di un seme. Nessuno dà la potenza al seme, il seme ce l'ha già. Il seme ha solo bisogno di essere accolto. Questo seme, diciamo, che viene accolto, che è piccolissimo, ha bisogno del tempo, no? Per crescere. Pensate poi all'immagine che poi Gesù parla degli ortaggi, ma la senape diventa proprio un alberello. Ne ho proprio visto uno, era più o meno 3 metri, 4 metri, e ha proprio, il fusto, no? E rispetto agli ortaggi, evidentemente è l'ortaggio più grosso, no? Più grande. E nell'esempio si dice che poi gli uccelli vengono a nidificare sui rami. Se un moderno mi sente adesso dire quelle cose che sto dicendo, mi dice che sono scemo. Però è meglio essere scemi secondo gli antichi che non intelligenti secondo i moderni. Allora, nella tradizione antica, questa immagine è stata presa come il simbolo di tutto ciò che il nostro cuore produce. Se voi osservate, no? Allora, avviene così. La prima impressione, quando voi vi rendete conto di tutto ciò che si muove nel cuore, sembra un bailame. Noi abbiamo dei pensieri in continuo movimento. Se voi col tempo poi osservate, vi renderete conto che il movimento è dato da alcune dinamiche di fondo. Se continuate ad osservare, i pensieri diventano, come dire, molto meno numerosi, no? Anche se molto più profondi. Col tempo tutto è come se si, non so, come se si stempera, alla fine dice, non penso a niente. C'è un periodo di, diciamo, di stasi proprio che voi non sembrate proprio di essere nella nebbia, a un certo punto, se continuate nel cammino, a un certo punto si spacca una superficie e viene fuori l'inferno e il paradiso insieme. A quel punto voi potete capire cosa effettivamente dice la parabola di Gesù. Gli uccelli vengono a nidificare, e vuol dire di tutta la miriade di pensieri che producete, pensate solo quando qualcuno vi pesta i piedi. Risaliamo fino ad Adamo ed Eva, voi donne più degli uomini, in questo. Allora, se voi voleste addomesticare, conquistare, sciogliere, no? Ogni pensiero, vi sfiancate, sono talmente tanti che voi non riuscirete mai a dominarli, mai. Sono i pensieri che dominano voi. Allora, nell'esempio della parabola si dice gli uccelli, che sono immaginati come tutti i pensieri, verranno a nidificare. Nel senso che se voi fate crescere questo seme della parola, quindi la verità di Dio come umanità che continuamente cresce, attirerà a sé tutti i pensieri. Sono i pensieri balordi, cattivi, oppure anche stupidi, che verranno attirati e voi vi ritroverete unificati. Non è la vostra forza che prende i pensieri e li tiene regolati, che è impossibile. È la crescita di questo seme divino, questa crescita tirerà, come a dire, di tutto quello che noi pensiamo. Se noi potessimo vedere le cose fino in fondo, noi ci renderemmo conto che tutto parla di Dio e del suo amore. E siccome il nostro cuore è quello che vuole, allora a un certo punto ci renderà conto che di tutto quello che procede è inutile stare né a essere in vergogna, né a essere, inorriditi, né a essere esaltati, ma tutto voi scoprirete che in un modo o nell'altro vi parlano di questo amore di Dio. A quel punto voi sarete unificati. Il regno di Dio è dentro di voi e tutto il mondo sta dentro di voi. Non sarete più disturbati dal mondo. È una cosa desiderabile, no? Però ci vuole tempo. Ma quello che è importante è che noi dobbiamo dare credito di fiducia a che se Gesù parla così, questa è la verità. E siccome ci sono anche poi esperienze dell'uomo, dei santi, che così hanno vissuto, non c'è motivo di dubitare di questo. È inutile che noi ci lamentiamo, e con Dio, con il mondo, con la vita, è inutile. Tanto di lì non ci sarà nessuna risposta. Invece, se noi diamo credito al Signore, alla verità che Lui comunica, questo si realizzerà. E l'immagine più diretta di quello che avviene in un cuore quando si muove in questa, diciamo, prospettiva, è ancora una parabola, ma la parabola del lievito. Non so se voi avete notato che nella scrittura ci sono due esempi di donne che impastano il lievito con la farina. Allora, una è quella della parabola di Gesù. E lei invece è come una donna che prende un po' di lievito e lo mette, si dice, noi traduciamo in tre misure di fior di farina, cioè di farina. Ma nessuno si accorge della quantità. Tre misure di farina, sapete a quanto corrisponde? A mezzo quintale di farina. Chi di voi ha fatto il pane? Provate a impastare mezzo quintale di farina. Se non c'è una macchina, vi saluto. Allora, l'altro esempio nella scrittura che parla di tre misure, sarebbe le tre sea di farina, è la moglie di Abramo. Abramo, quando riceve i tre ospiti, no? Lui prepara l'armento e poi va nella tenda e dice alla moglie, prepara tre sea di farina. Ma è mezzo quintale, si sfama più di 100 persone, ma quelli erano tre. Allora, come, diciamo, quando Gesù riprende questo esempio, è chiaro che si riferisce a questa cosa della scrittura. Ed è anche chiaro che si riferisce al senso che la tradizione ebraica ha, come dire, ha abbinato a questo esempio di Sara che impasta tre sia di farina. Ed è riferito alla fede di Abramo. Abramo è il primo uomo che conosce il Dio vero, al quale il Dio vero si rivela. Allora voi pensate a tutto il mondo, quindi l'enorme pasta, e un uomo solo, Abramo, che si apre alla fede nel Dio vero. Abramo è quel poco di lievito che entra nella pasta e tutto il mondo potrà conoscere la verità del Dio vero. Quando Gesù illustra con questa parabola il regno dei cieli, è lui il lievito, è lui che si inserisce nell'umanità, basta che l'umanità accolga il suo seme, quindi quel verbo, come dire, seminato, e tutto verrà trasfigurato. Come sempre, e anche qui è il modo di interpretare dei padri, ciò che si dice in estensione si dice anche in profondità. Allora, vale per tutti gli uomini e vale per tutta l'umanità di un uomo. Se si riferisce a tutta l'umanità, il lievito è poca cosa rispetto, cioè una persona è poca cosa rispetto al miliardo di uomini. Ma questo vale anche per ciascuno di noi. Una parola ascoltata è poca cosa rispetto ai milioni di parole anche insulse, cretine e, oppure anche, come dire, vanitose che noi produciamo, ma basta una. Ecco, questa dimensione di potenza del regno è data da questi due, come dire, due immagini, proprio l'immagine del seme e l'immagine del lievito. Un'altra cosa che rende conto di questa potenza l'ho dedotta dal commento che San Paolo fa alla parabola del tesoro. Non è che Paolo sta commentando la parabola del tesoro nascosto nel campo, no? Che è un'altra delle parabole del regno, ma allude al tesoro della parola di Dio, quindi al tesoro che è Gesù che viene seminato nei nostri cuori. E a un certo punto siamo sempre alla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 4, versetti 5 e 7, e dice: noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Ma quello che forse noi non cogliamo, e sta in questo la straordinarietà di questa spiegazione di Paolo, è che il tesoro non è semplicemente una ricchezza, ma è una potenza. È la potenza di un amore che conquista e trascina. Potenza che è riferita all'amore misericordioso di Dio che, prevalendo su tutto, rende libero il cuore con la gioia che dona. Il tesoro in vasi di creta, ecco, il regno non è presentato come una cosa, quindi come una ricchezza, è presentato come un dinamismo, come un'energia, come una potenza che si esprime. E questo è tipico dell'amore. Cioè l'amore non è qualche cosa, è un movimento. È un movimento che tutto trascina e, come dire, tutto muove. Come finisce la Divina Commedia di Dante? Amor che muove il sole e le altre stelle. Forse affermarlo non è complicato per noi cristiani, dato che riconosciamo che, tra l'altro, guardate che soltanto il cristianesimo definisce il mondo creato per amore. Non c'è nessuna religione, che né l'Islam, ma neanche l'ebraismo, nessuna religione definisce il mondo creato per amore. Forse noi passiamo troppo sopra alle verità, diciamo, grandi della fede. Ma se noi possiamo dire che il mondo è creato per amore, guardate che questa cosa è straordinaria. Ed è straordinaria perché non è una cosa che si vede, anzi, quando tu guardi, vedi il contrario. Il mondo è caotico. Certo che uno dice, oh, che belle le montagne, sì, ma quando poi succedono i cataclismi, no? Cioè, il mondo, quando tu lo guardi, è caotico, pur essendo straordinariamente bello. Ma il dire che il mondo creato per amore suppone una rivelazione, cioè suppone un'esperienza. Ed è l'esperienza che solo Gesù può definire, perché lui è il figlio del Padre nel quale tutto è stato creato. E quale religione può dire questo? Allora, questo interpretare il regno di Dio che è dentro di voi come potenza non può che essere riferito alla potenza dell'amore di Dio, che non teme nulla, anzi che precede tutto. Una delle spiegazioni, quando voi leggete l'elenco dei giorni della creazione, no? La prima cosa a essere creata qual è? La luce. Ma evidentemente non è la luce fisica, perché il sole, la luna e le stelle sono create il quarto giorno. Allora, quella luce è la luce della santità di Dio, che è splendore di amore nel quale tutte le cose sono state create. Ma chi lo vede più? Allora, nella tradizione rabbinica si dice che quando verrà il Messia rifarà vedere quella luce che è la possibilità di vedere il mondo con uno sguardo solo, cioè intuire che il mondo è nell'amore di Dio, è fatto per amore di Dio. Se noi potessimo percepire questo, varrebbero ancora i nostri odi, rancori, invidie, varrebbero ancora? Se dovessimo farli valere, ci possiamo scrivere qui giocondo, cretino, e non dico quella in cima. Non c'entra mai la cattiveria. C'entra proprio che, io dico, cioè, è come una specie di stupidità, cioè è una dimensione illusoria a tal punto che tu ti dai la tappa sui piedi sempre. Ma se noi seguiamo questo, allora la visione è enormemente più potente. Allora, è proprio seguendo questo che quell'energia, che è lo splendore di amore di Dio, no? Che poi è la sua santità, nel quale tutto è stato fatto, che tutto muove a che ogni cosa raggiunga il suo compimento, noi la registreremo, cioè la potremo osservare proprio nel nostro cuore. Purtroppo il tempo va, pensavo di finire stamattina, ma finiamo pomeriggio, e voglio fare degli esempi, in particolare preso dalla prima lettera di Pietro. Se potete, leggetela la prima, diciamo, di venire all'incontro del pomeriggio. La prima lettera di Pietro, secondo me, è la visione più concreta di questo respiro divino del mondo, della storia, della fede, applicata alla vita quotidiana. Quando voi leggete, è la prima lettera di Pietro, c'è una potenza di intuito, ma anche di, non so, di saggezza, di concretezza, che stupisce. E noi ci siamo molto allontanati da questo realismo, ma anche da questa potenza della fede. E viene bene sottolinearlo proprio parlando del regno di Dio che è dentro di voi. E poi continueremo, dai.